la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di mercoledì 24 dicembre, ben trovati, buongiorno dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio per la nostra newsline, anche in questa vigilia di Natale con tante notizie, informazioni dirette, Controradio live, ma diamo subito uno sguardo al meteo con un'allerta gialla che proseguirà per tutta la giornata ed una valutazione poi per possibilità di innalzare le criticità vedendo appunto l'evoluzione della tendenza. Matteo Rossi dall'AMA, buongiorno. Quest'oggi.
Sì, buongiorno a tutti. Ma sì, oggi è una giornata perturbata con delle piogge sparse che andranno a interessare un po' tutta la regione, non continue e persistenti, ma comunque intermittenti, e nevicate che tornano in Appennino. Al momento all'Abetone non sta nevicando, però in giornata sono previste nevicate che si abbasseranno via via di quota fino ai 1200, anche 1000 metri in serata. Da segnalare anche il vento in rinforzo dal nord-est, c'è appunto un'allerta gialla per vento proprio sulla zona di Firenze, un vento a tratti forte intorno ai 50 km all'ora. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in diminuzione nei valori massimi, a valori intorno ai 10-12 gradi, e per la giornata di domani il tempo è in miglioramento graduale, ancora qualche pioggia sparsa con possibili ancora nevicate domattina in Appennino, poi la tendenza è un generale miglioramento graduale con le piogge che tenderanno a insistere soprattutto sulla parte più occidentale della regione e sulle zone meridionali, miglioramento ulteriore poi per Santo Stefano e per il resto dell'anno, direi fino alla fine dell'anno torna ad aumentare la pressione, il tempo torna a migliorare.
Accidenti, Rossi, ci sta dicendo, diciamo, di miglioramento in miglioramento, una cosa abbastanza ottimistica che non prevedevamo, ecco, fin a qualche giorno fa.
Sì, no, direi che sono un paio di giorni di tempo brutto, poi la realtà appunto il tempo migliora piuttosto decisamente, fine settimana avremo un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, per cui ecco, le temperature temporaneamente torneranno a aumentare, poi però per la fine dell'anno ritorna sotto intorno alla media, ecco, le temperature tornano a calare dalla fine dell'anno e per la prima settimana dell'anno nuovo.
Ma ci sarà modo e tempo di approfondire. Le 8 minuti, grazie a Matteo Rossi, grazie all'AMA, auguri naturalmente a tutto lo staff, buon lavoro, adesso una breve pausa e torniamo con voi.
Cultura immateriale, la prima mostra in Italia dell'artista thailandese Chakkai Siributr, a Firenze presso MAD, Murate Art District. Arazzi, abiti e installazioni raccontano storie di migrazioni, memoria e identità insieme a opere realizzate con le comunità femminili della Casa delle Donne a Firenze e del Punto Tavarnelle. Un percorso immersivo dove arte, cultura e tradizioni si intrecciano senza confini. Realizzato in collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze. Cultura immateriale fino al 18 gennaio. Info murateartdistrict.it.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste. La card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con tre visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Controradio.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
che con i campanellini, immancabilmente, ma a modo nostro, diciamo, entriamo nelle notizie di oggi, uno sguardo alla stampa locale, ma notizie che ritrovate anche sul nostro sito controradio.it e che approfondiremo anche nel corso della giornata. Dalla Nazione, Ponte Alpino, scattano le chiusure. Parliamo di mobilità e di lavori. Dal 27 dicembre via i primi lavori off limits per le auto, il senso verso via Masaccio, traffico deviato sui cavalcavia. A metà gennaio sarà la volta dell'autogru che monterà la passerella pedonale. Quartiere Foster, fare presto, il virgolettato dal Corriere. Ingegneri e architetti raccolgono l'appello di Gianni, va definito al meglio quel pezzo di città. Ponte Alpino da Repubblica, traffico a rischio, da sabato sarà chiuso a metà. Vi daremo poi conto di tutti i particolari di cosa succederà fino al 10 gennaio, quando viene appunto il periodo in cui viene bloccata la direttrice verso via Masaccio. Ma ci vogliamo occupare del mondo del lavoro e in particolare delle mobilitazioni in corso in questi giorni, a partire da quella dei lavoratori degli Uffizi, dei nuovi appalti nei musei, 100 precari a casa, dalle pagine interne del Corriere. Cambio d'appalto nei musei, un centinaio di precari a casa, Uffizi e non solo, mobilitazione dei Sudcobas ieri sotto le gallerie degli Uffizi. C'è chi svolge questo lavoro da anni, sentiamo Sara Caudiero dei Sudcobas, intervista stata da Domenico Guarino.
Siamo arrivati qui davanti agli Uffizi insieme ai lavoratori precari storici, appunto, che hanno lavorato qui per 5, 10, 18 anni come precari. Persone che sono state con contratti a tempo determinato, stagionali, per anni, oggi sono fuori dall'appalto. C'è stato il cambio appalto dove Opera Laboratori ha perso la gara alcuni mesi fa. C'è stato il cambio appalto in cui solamente i lavoratori a contratto indeterminato sono stati garantiti, e ai lavoratori precari gli è stato detto di trovarsi un altro lavoro. Persone che già da anni sarebbero dovute essere stabilizzate, avrebbero avuto diritto a un contratto indeterminato, oggi sono senza lavoro. Persone che hanno garantito l'apertura della Galleria degli Uffizi, degli altri musei dell'appalto, che hanno sostenuto in questi anni quello che è il centro, il fulcro economico, il fulcro artistico che trascina tutta l'economia di Firenze, e purtroppo ci troviamo in una realtà in cui a portare avanti questo lavoro sono persone precarie. Parliamo di decine e decine di lavoratori, circa un centinaio, che non sono state assorbite nel cambio appalto. La nuova azienda ora sta assumendo nuove persone con contratti a chiamata, quindi ancora più precarietà. Abbiamo chiesto un incontro a tutte le aziende coinvolte nel cambio d'appalto, quindi Opera, Coop Culture, Ales, che è una in-house del Ministero, il Ministero della Cultura, coinvolgendo anche il Comune di Firenze, perché pensiamo sia assolutamente urgente incontrarsi il prima possibile per garantire i posti di lavoro che queste persone, per queste persone che oggi da ottobre sono a casa. Pensiamo che sia intollerabile che il centro dell'arte fiorentina, persone che vengono qui da tutte le parti del mondo, un museo che ha un utile di 60 milioni di euro l'anno scorso, è il museo che fa più ingressi in tutta Italia, si fondi sostanzialmente sul precariato. Purtroppo gli Uffizi troviamo una spezzettatura dei lavoratori, per cui ci sono persone che hanno il contratto col Ministero, con Ales, Coop Culture, Dusman, che hanno il contratto multiservizi, una spezzettatura dei lavoratori appunto che va avanti da anni. Noi quello che stiamo chiedendo è la stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per tutelare i posti di lavoro e tutelare il servizio dei musei fiorentini, in particolare della Galleria degli Uffizi.
E continuiamo a parlare di lavoro e di diritti con il caso dei Gigli, che finisce per diventare simbolico: da una parte la spinta a tenere tutto aperto, dall'altra la richiesta di un diverso equilibrio e di una diversa sostenibilità. I Gigli aprono a Santo Stefano, i sindacati hanno proclamato lo sciopero dopo il caso di Ferragosto, dunque un nuovo scontro sull'apertura nei giorni festivi. Lo sciopero del commercio è stato indetto poi dai sindacati confederali per queste festività, ma sentiamo Marco Conficconi, segretario Wiltux, appunto sullo sciopero del commercio a Natale a Santo Stefano.
Siamo al paradosso, perché il commercio, le vendite stanno cambiando, e questo è sotto gli occhi di tutti, e i Gigli, che è uno dei centri commerciali che ha sfruttato di più la comunicazione per arrivare a raggiungere vendite eccezionali tra i primi centri commerciali d'Italia sta soffrendo di questo cambiamento e pensa di, come altri, di sopperire a questo cambiamento aumentando le aperture, che per quanto ci riguarda è la cosa più sbagliata. Non è che aumentando le aperture festive, domenicali, la gente va più spesso a fare la spesa o ha più soldi in tasca da spendere. L'unica difficoltà, la vera difficoltà, la crea alle lavoratrici e ai lavoratori che sono costretti ad andare al lavoro anche nei giorni in cui potrebbero, diciamo, noi li riserviamo a una socialità. Ci stiamo facendo tutti gli auguri di Natale, gli auguri per le feste, ma in realtà queste persone le feste le lavoreranno. Ora, anche qui, sempre per rispondere a un'esigenza di socialità e soprattutto perché riteniamo che l'apertura domenicale e festive siano sbagliate, abbiamo indetto questo sciopero per l'intera giornata del 25 e del 26 dicembre e poi che poi si ripeterà anche il primo gennaio, perché anche in quella fase ci sono delle difficoltà in quella giornata, e è uno sciopero che si articola in tutte le strutture del commercio e in tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale di Cigli come in altri, in maniera da salvaguardare per l'intera giornata le lavoratrici e i lavoratori che desiderano dare spazio alla socialità e per fare questo sono disposte anche a lasciare una quota del loro stipendio.
La magia del Natale non è quello che pensiamo e non ci aiuta solo la musica a riflettere su questo, ma anche Alessia Dulbecco con noi in collegamento. Buongiorno Alessia, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutte.
Scrittrice, pedagogista, formatrice, collaboratrice di un 25 novembre al mese su Controradio, che rompe, diciamo, l'incantesimo in un articolo su The Period, insomma ci accompagna in questo approfondimento che ci dà un'altra chiave di lettura molto interessante su tutta questa magia del Natale che sentiamo intorno a noi e in qualche modo ci investe o ci facciamo trascinare. Ma cosa c'è là? Cosa c'è dietro tutta questa dimensione di regali, liste della spesa, decorazioni, feste della scuola, regali alle maestre? È anche un po' ansiogena la magia del Natale, diciamocelo Alessia.
È particolarmente ansiogena e tra l'altro è il perfetto punto di contatto tra questa dimensione, diciamo, molto capitalistica, che ovviamente emerge ogni volta che abbiamo da fare regali che non sono sentiti ma ovviamente sono imposti da una tradizione a cui tra l'altro, insomma, aderiamo fino a una certa misura. E dall'altra parte, appunto, il punto di contatto è anche con un certo tipo di oppressione, che è quella che riguarda maggiormente il genere femminile. L'articolo alla fine parte, si origina da una riflessione che è anche quella che poi volevo portare alle persone, appunto, che lo hanno letto, e che consiste nel ricordarci che di solito tutto quello che viene fatto per mettere in piedi questi 10 giorni alla fine di festività spesso ricade sulle donne, ricade sulla componente femminile delle famiglie. Basta effettivamente pensarci un attimo. Ovviamente quando si è bambini o bambine, come dire, è chiaro che si nota di meno, perché appunto la festa e la magia, diciamo così, che il Natale, soprattutto appunto quando si è piccoli o piccole, ci coinvolge in una misura tale per cui ovviamente ignoriamo tutto quello che può essere il lavoro, la fatica nella costruzione di questo tipo di festività. Quando si è adulti davvero basta poco. Pensiamo a chi acquista i regali, se ci sono magari bambini o bambine in famiglia, chi partecipa alle recite, chi gestisce tutto quello che è il cenone, la vigilia, l'antivigilia, la festività, il Santo Stefano dopo, il 31, cioè pensiamo a chi in realtà fa il lavoro sporco sia nella parte precedente, quindi di costruzione della festività vera e propria, e anche poi la parte materiale, organizzativa, pratica, insomma. Quindi chi è che banalmente si alza per cucinare, servire, impiattare, preparare, e chi magari invece sta seduto o seduta. Ecco, è molto più facile che si stia seduti e non sedute. Ecco.
Poi fortunatamente questa dimensione sta cambiando e stiamo, diciamo, anche cercando di dare il nostro contributo perché questo avvenga, ma è un retaggio culturale di un sistema sociale che però si fonda su questa dinamica, non è proprio un'autoconvocazione, diciamo.
No, in realtà è proprio questo il problema. È chiaro che oggi le famiglie stanno cambiando, ovviamente, e quindi questo tipo di dinamica, grazie al cielo, inizia a scricchiolare. Però appunto, per esempio, nell'articolo citavo alcuni studi, alcune ricerche che sono state fatte lo scorso anno, quindi appunto non parliamo di tantissimo tempo fa, e si segnalava ancora come questo tipo di trend in realtà fosse in atto e in corso. Quindi appunto le donne sono coloro che si sobbarcano la maggior parte, diciamo così, del carico legato alla gestione delle feste. Quindi è chiaro che questo è la punta di un iceberg che ovviamente è molto più imponente e che si cela in realtà nell'arco di tutto l'anno. Quindi è ovvio che qui emerge proprio perché tutto è condensato in 10 giorni, ma è chiaro che ovviamente questo tipo di dinamica noi poi la possiamo andare ad osservare, e il mio obiettivo è proprio questo, cioè aiutare le persone a come dire, individuare quegli elementi che magari passano spesso come non codificati, non letti, proprio perché appunto siamo talmente immersi e talmente abituate a pensare che si è sempre fatto così, per cui appunto non si guarda nemmeno e non si riflette in maniera critica sul perché alcune cose accadono.
Quindi diciamo che traslando quell'orrida visione per cui dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro Babbo Natale c'è un esercito di elfe.
Purtroppo sì, io credo che il nostro Natale venga sorretto dal lavoro invisibile, perché spesso è invisibile. Tra l'altro c'è un grosso lavoro invisibile anche di cura dal punto di vista emotivo. Chiaro che c'è una cura pratica, operativa, come dicevo prima, ma c'è anche una cura invisibile che consiste per esempio nel non far saltare il cenone nel momento in cui sappiamo che magari il figlio e la nipote, oppure il nonno e la nuora, potrebbero avere magari degli screzi, magari attivi già da secoli, e che magari in quel momento potrebbero essere anche più facilmente diventare esplosivi. Ecco, quindi c'è anche un lavoro di cura che consiste proprio nel gestire tutto quello che può essere un carico emozionale che questo tipo di festa comporta, perché ovviamente si siedono al tavolo persone che magari durante l'anno non è detto che stiano così vicine. Quindi c'è tutto questo lavoro che appunto purtroppo viene portato avanti tendenzialmente dalle donne della nostra famiglia. Quindi sì, purtroppo il nutrito gruppo di elfi e di elfe purtroppo spesso tende a essere un gruppo femminile.
E questo lo volevamo sottolineare perché insomma vogliamo dare strumenti, no, anche per capire la realtà oltre quelle che sono le narrazioni stereotipate o promozionali, e proprio per questo io approfitto della tua disponibilità prima di farti gli auguri, Alessia, e prima di darci appuntamento a gennaio con un 25 novembre al mese. Siamo in campagna di tesseramento per il Controradio Club, stiamo cercando di far capire al nostro pubblico quanto è importante sostenere una radio che si può ascoltare a prescindere da un sostegno, ma in qualche modo partecipare attivamente ci dà ossigeno davvero per una progettualità che altrimenti in questo mercato editoriale, in questo sistema sociale, è veramente messa in sofferenza. Se poi puoi dare un contributo anche tu rispetto alla riflessione nel panorama editoriale che conosci da professionista e anche da scrittrice, appunto, come valuti, ecco, il Controradio Club e un'esperienza come Controradio per la condivisione di contenuti e anche di narrazioni diverse?
Ma dal mio punto di vista è fondamentale. D'altronde il lavoro che Controradio porta avanti è un lavoro decennale e lo fa davvero in maniera critica, tant'è vero che uno spazio come un 25 novembre al mese è secondo me un po' il modo in cui si può raccontare meglio la visione critica che questa radio ha deciso in qualche modo di assumere. Dedicare uno spazio, io parlo ovviamente più per quanto riguarda le dimensioni legate al genere, alla violenza, perché sono i temi che affronto maggiormente, e posso assicurare che questo tipo di attenzione inizia il 24 novembre e finisce tendenzialmente il 26 novembre. Immaginare che ci sia una radio che ogni mese decide di portare attenzione su questo argomento e lo fa criticamente, lo fa sempre con degli approfondimenti molto precisi, molto puntuali. Io credo che già solo per questo Controradio debba essere sostenuta, per poi non parlare ovviamente del fatto che in un clima, insomma, che è quello verso il quale ci stiamo purtroppo avviando, preservare le voci libere, in qualche modo capaci di restituirci un po' di complessità, sia veramente una scelta etica, non solo un impegno civile e politico. Ecco.
Grazie Alessia, grazie anche per questa riflessione, per questo sostegno, un grande augurio, ci risentiamo a gennaio con un 25 novembre al mese. Ciao Alessia, buona giornata e buone feste.
Assolutamente sì, a presto, ciao, ciao a tutti.
Chi ve lo fa sentire un Mongol Santa? Chi ve lo fa sentire se non su Controradio? La complessità, no? Dare voce alla complessità, diceva la nostra Alessia Dulbecco, anche dal punto di vista musicale, creare spazi che un po' vi trascinano anche fuori dai vostri confini più tranquillizzanti, oppure appunto che non reputate essenziali rispetto alle priorità di riflessione, di analisi, di costruzione anche convinzioni che avete, ma insomma noi vi stimoliamo anche da questo punto di vista. Sarebbe sicuramente più noiosa la vita senza Controradio, se voi ne fate un largo uso, diciamo, ve ne rendete conto anche da sole, speriamo. Alle 8:28 minuti, avvicinandoci al GR di Popolare Network e dunque dando la linea a Milano, mi arriva una foto di un contesto innevato in cui ci scrivono buone feste con una tessera family e una 50 anni insieme. E allora grazie davvero, complimenti Enze Augusto dai Monti della Sardegna, e quindi insomma ha ancora più valore un sostegno del genere a distanza, ma stanno arrivando tanti altri messaggi dalla Toscana anche al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, numero WhatsApp che è attivo soprattutto in Dillo a Controradio, la nostra trasmissione di segnalazione settimanale in onda il mercoledì. Quest'oggi proseguiamo alle 8:40 una riflessione che stiamo facendo ormai da qualche mercoledì per conoscere i giovani, oltre Gen Z, oltre la nostra rubrica con i giovani stessi, ma per capire quanto stanno bene i ragazzi e le ragazze oggi, perché dopo alcuni fatti di cronaca che abbiamo approfondito, dopo aver avuto rappresentanti delle cooperative sociali, delle unità di strada del nostro territorio, ci è arrivata una richiesta, una domanda, se esiste un monitoraggio di lungo periodo che ci faccia riflettere riflettere su come, se è deteriorata la situazione, la condizione di benessere psicologico, il fenomeno delle dipendenze, delle violenze in questa fascia della popolazione. Allora, in studio ci sarà con noi per rispondere a queste domande, grazie anche ad un percorso ventennale di monitoraggio, si chiama Progetto Edit, poi ne parleremo, ci sarà Fabio Vollera dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana. Questo è in Dillo a Controradio, tra poco rimanete con noi.
Minuti Popolare Network, benvenuti le notizie. Tre persone sarebbero morte a Mosca in seguito all'esplosione di un'automobile avvenuta nella stessa via dove è morto alcuni giorni fa il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov, lo dicono fonti ucraine, citando i social russi. La versione ufficiale di Mosca, che è ferma qualche ora fa, parla invece di due agenti feriti e portati in ospedale. In Ucraina invece tre persone sono state ferite in un attacco russo con droni contro la città di Zaporizhia. L'episodio arriva all'indomani del pesante attacco con missili e droni sferrato da Mosca contro le infrastrutture energetiche anche nell'ovest del paese.
La Corte Suprema americana ha dato torto a Donald Trump e respinto la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale a Chicago. L'invio di truppe era stato giustificato dal presidente con il presunto caos in cui stava sprofondando la città, ma il governatore democratico dell'Illinois aveva accusato il presidente di usarlo come arma contro l'opposizione e contro le città democratiche. La decisione preliminare riguarda solo Chicago, ma probabilmente rafforzerà nei tribunali le argomentazioni di chi si oppone al dispiegamento dei militari anche in altre città come la capitale, Washington.
Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro 5 soggetti europei a vario titolo impegnati per una regolamentazione più severa del settore tecnologico, tra loro l'ex commissario europeo Thierry Breton, cui è vietato l'ingresso nel paese, oltre ad altri membri di organizzazioni e associazioni che si battono contro la disinformazione e il discorso d'odio. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a censura e sono dannose per gli interessi americani.
Veniamo in Italia, la legge di bilancio arriverà in aula alla Camera nel fine settimana, sarà approvata con ogni probabilità il 30 dicembre, senza modifiche, dopo il via libera di ieri al Senato col voto di fiducia, seguito giorni di caos e tensioni all'interno della maggioranza. Una legge finanziaria da 22 miliardi con cui il governo ha posto le basi per l'aumento della spesa militare, sacrificate scuola, università, trasporti. Nessun blocco dell'aumento dell'età pensionabile, nessun impatto sulla crescita, anche secondo i dati dello stesso governo.
Trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri di Napoli, il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022, era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni di carcere per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Il nome di Andolfi figurava nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi del Ministero dell'Interno. La sua cattura è avvenuta al quartiere Barra a Napoli dopo un'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia della città. 8:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Natale dall'erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte o un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, sotto aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana ed è prevista neve in Appennino, è in vigore a partire dalle 12 inoltre un'allerta neve proprio per le zone dell'Alto Mugello. Raccomandiamo di moderare la velocità, di mantenere la distanza di sicurezza e ricordiamo l'obbligo dotazioni invernali sulle strade di gran parte della Toscana. Siamo al traffico ferroviario, a seguito di attivazione del sistema di controllo della linea, la circolazione dei treni è sospesa da Borgo San Lorenzo a Marradi, sospesa inoltre per allerta arancione in Emilia Romagna anche la circolazione tra Marradi e Faenza. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tre lavori al via nei prossimi giorni, il 29 e il 30 dicembre viene effettuata la sostituzione di un palo di illuminazione pubblica danneggiato in un incidente in via dell'Arione, sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Sono le 8:39 minuti, la linea dopo il GR di Popolare Network torna negli studi di Controradio in acquario e io saluto subito Fabio Vollera dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Nostro ospite di oggi in un percorso che è nato all'interno di Dillo a Controradio in termini di fatti di cronaca, testimonianze, poi si è sviluppato e vogliamo dunque mantenere questo spazio di approfondimento sulla situazione della popolazione giovanile toscana. Siamo partiti, Vollera, da dei fatti di cronaca che riguardavano quelle che non si chiamano baby gang ma sono gruppi comunque di minori che stanziano in non luoghi, diciamo, che con alcune dinamiche urbanistiche come lo sviluppo della rete tranviaria hanno portato anche a una mobilità di questi giovani appunto in area metropolitana che però manifestano dei disagi sia dal punto di vista delle dipendenze che poi delle reazioni. Dalla cronaca all'analisi anche degli operatori e delle operatrici di strada con le cooperative sociali per capire come intercettarli, come ascoltarli, ma poi c'è arrivata una richiesta. Se esistono dei monitoraggi di lungo periodo che possono farci capire la dinamica, l'evoluzione, se c'è stato e c'è davvero un deterioramento dello stato di benessere sui vari fronti degli adolescenti in Toscana. E c'è questo studio. Si chiama Edit, ci vuoi raccontare di cosa si tratta perché viene da lontano?
Sì, è un'indagine che con la sua settima rilevazione ha compiuto 20 anni proprio quest'anno e nacque appunto nel 2005 durante il periodo delle cosiddette stragi del sabato sera. Quindi nacque con l'interesse per capire nella fascia giovanile che è fortemente ancora colpita dagli incidenti stradali come prima causa di morte, quali fossero i fattori di rischio che maggiormente influenzavano gli incidenti stradali.
Quindi si partì dalla sicurezza stradale.
Si partì dalla sicurezza stradale, che poi è diventato un argomento quasi cavallo di Troia per poter in qualche modo poi chiedere a ragazzi e ragazze non solo i fattori di rischio che erano direttamente correlati all'infortunistica stradale, ma anche molte abitudini e comportamenti sugli stili di vita che permettevano in qualche modo di fare un profilo dei soggetti maggiormente a rischio non solo di incidentalità ma anche di molti altri comportamenti che hanno a che fare con la salute.
Punto di vista medico, un percorso ventennale con cadenza triennale ha una valenza insomma scientifica importante per tracciare una valutazione?
Beh, sicuramente è diventata, insieme a un'indagine europea che si chiama ESPAD, probabilmente l'indagine sicuramente italiana che ha una profondità più lunga su questa fascia d'età, e questo ci ha permesso di vedere mano a mano comportamenti generazionali che cambiavano e che hanno avuto sicuramente un cambiamento forte, come è ovviamente, in questi ultimi 5 anni, perché molte cose sono accadute negli ultimi 5 anni per questa generazione. Voglio dire, il riaffacciarsi della guerra, l'aver passato un periodo come quello della pandemia che ha fortemente colpito questa fascia d'età nelle sue abitudini. Ricordiamoci che i ragazzi e le ragazze sono stati i primi ad essere chiusi quando partì la pandemia e fu molto
richiusi.
Come Toscana lavorammo molto per tenere aperte le scuole al tempo, perché capimmo immediatamente che quello sarebbe stato un problema che avrebbe intaccato sicuramente il benessere psicologico, e si fu purtroppo facili profeti, perché poi sia l'indagine del 2022 ma anche quella del 2025, che da un certo punto di vista ha visto una certa moderazione in alcuni fattori di rischio che erano esplosi nel post pandemia, fa vedere come, diciamo, tutta la fascia, tutto, diciamo, l'ambito del benessere psicologico è fortemente interessato e talvolta piuttosto compromesso.
342 8104 111, se volete porre delle domande nel corso di questo approfondimento, dove trovate i dati, come vengono raccolti?
Vengono raccolti intanto con modalità tecnologiche piuttosto avanzate. Già nel 2005 riuscivamo a cablare le classi e a fare inserire direttamente i dati su dei tablet ai ragazzi e alle ragazze. Questo permette, dal punto di vista metodologico, di eliminare tutti i problemi che ci sono quando vengono scritte a mano, diciamo, le informazioni e poi devono essere riportate, e anche una certa immediatezza, perché noi ogni anno facciamo la rilevazione e nello stesso anno, ogni tre anni, riusciamo a presentare i risultati. Quindi questo per chi fa ricerca sa che è molto raro, perché proprio la prima fase di cui descrivevo prima, i vari step portano via molto tempo. Quindi andiamo nelle scuole. Le scuole perché? Perché è molto facile, no? I ragazzi sono lì, li troviamo. Dobbiamo dire che in questi 20 anni abbiamo avuto una collaborazione straordinaria da parte delle scuole, probabilmente anche perché abbiamo un processo di restituzione, ovviamente non per singola scuola, per ovvi motivi di privacy, il questionario anonimo, però poi dopo, se si va a, come dire, a dividere il campione per piccole sottofasi, e chiaramente poi dopo uno potrebbe anche individuare le persone che hanno diciamo maggiori problemi. E questo, diciamo, ha fatto sì che a questo punto riusciamo a mettere delle bandierine su qualcosa che abbiamo capito. Ecco.
Quindi a questo punto davvero siamo molto molto interessati sul fronte del benessere psicologico, ma i comportamenti sessuali, le dipendenze, la violenza e quindi il bullismo. Vediamo un po' quali sono le situazioni più problematiche che sono cambiate in particolare.
Sì, diciamo, l'ultima premessa rispetto a quello che lei diceva nell'introduzione. Ovviamente noi stiamo parlando di una fascia di popolazione che è ancora, fra virgolette, protetta, cioè perché va a scuola. E quindi, benché troviamo ancora molte differenze quando analizziamo per tipologia di scuola, quindi fra virgolette licei classici e scientifici, come li chiamavamo un tempo, sono maggiormente protetti rispetto agli istituti professionali, però come dire, tutta questa fascia ha un vantaggio rispetto a chi invece non lavora o non lavora e non studia, che molto spesso caratterizza la composizione sociodemografica di quelle che vengono poi chiamate.
Poi sono gruppi in cui la componente migratoria di una seconda accoglienza che non ha avuto gli esiti e neanche gli strumenti adeguati.
Assolutamente. Detto questo, il primo dato che ci fa riflettere, noi abbiamo visto in questa rilevazione una moderazione dei fattori di rischio tradizionali, quindi consumo di sostanze in riduzione e il consumo di alcol leggermente in riduzione. Abbiamo visto però un'esplosione del consumo di tabacco e di sigaretta elettronica. Diciamo, in questo senso possiamo dire che il mercato ha vinto, perché noi abbiamo raddoppiato la popolazione che viene in contatto con un prodotto, diciamo, a uso di nicotina. Ma la cosa, diciamo, più interessante vedere è, come dire, la compromissione, fra virgolette, dello stato psicologico. Un terzo praticamente del campione ci dice di avere un livello di distress molto elevato, con un gradiente di genere molto forte, quindi il genere femminile lo è quasi per la metà del campione, mentre per il genere maschile è abbastanza meno. E questo fattore di rischio, combinato ad altri fattori di rischio che oramai dobbiamo, come dire, prendere in considerazione, e come dire, cioè l'esposizione essenzialmente allo smartphone e quindi un utilizzo intensivo. Stiamo attenti, io qua dobbiamo anche stare un po' attenti a non demonizzare, diciamo, no?
come cerchiamo di fare,
perché poi, come dire, lo vediamo anche nella generazione degli adulti, se noi dobbiamo, diciamo, dare l'esempio, come dire, l'utilizzo dell'esposizione allo smartphone e social è molto intenso anche per la nostra generazione. Però questo vediamo che poi, combinato a, diciamo, quindi di stress psicologico, molta esposizione a smartphone e social, che abbiamo visto oramai definiscono e talvolta ridefiniscono l'identità dei ragazzi e delle ragazze in quella piattaforma. Pensiamo che, voglio dire, molto spesso è utilizzata anche solo per conoscersi, no? Quella piattaforma. Purtroppo questo ha un forte impatto in molti comportamenti a rischio. Quindi abbiamo visto una riduzione, abbiamo detto, dell'alcol e delle sostanze, però quando poi andiamo a stratificare, perché ha un livello di distress molto alto, vediamo che invece chi consumi in quel problema, che in chi ha, diciamo, quei fattori di rischio è molto molto alto. Quindi, come dire, quando a questo punto le agenzie di formazione e di prevenzione, a questo punto hanno
un alert,
ma soprattutto hanno il problema di doversi cimentare a questo punto su fattori meno quotidiani, però più cronici, fra virgolette, e che vanno monitorati, perché dovremo vedere quanto questo poi compromissione del benessere psicologico può andare avanti e quindi influire sullo stato di salute.
Quindi non possiamo definirla una fase della vita in cui certe dinamiche possono essere incluse, fanno parte quasi fisiologicamente di devianze che però sono temporanee. Cioè, qui si sta rischiando di intaccare proprio la formazione della persona e della personalità.
Precisamente, noi sappiamo poi che i fattori di benessere psicologico, quando poi purtroppo poi sono anche molto più gravi, sono proprio in quella fascia d'età che hanno l'esordio. Quindi da un certo punto di vista tutto quello che stiamo cercando di mettere in campo, penso anche alla sperimentazione dello psicologo di base, tutti questi strumenti che stiamo cercando di mettere in campo devono trovare, secondo noi, una maggiore regia e sicuramente un'implementazione, perché questo è il fattore che più ci preoccupa andando avanti, drone avanti, anche probabilmente nelle generazioni immediatamente attaccate, diciamo, a questo.
Ci hanno fatto una domanda rispetto all'intelligenza artificiale, è un indicatore che voi avete preso in esame, il confronto, e qui mi riferisco anche a recenti notizie rispetto al fatto che i giovani abbiano bisogno anche di risposte emozionali dalle chatbox.
No, ed è stato una nostra pecca, ce ne siamo accorti, perché dobbiamo dire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale così di massa ci ha anche un po', come dire, fra virgolette, sorpreso, e quindi quando siamo andati a rivedere il questionario per la nuova edizione, questo è un fattore che non abbiamo indagato. Però attenti, quindi siamo davanti a una generazione fra virgolette più chiusa, da una parte riesce a parlare dei propri problemi psicologici, perché in qualche modo questo fattore emerge, anche il fatto che nel questionario si risponda in modo così chiaro vuol dire che c'è un bisogno. Dall'altra è una generazione più chiusa e quindi ha modalità anche di interazione e di mobilità. Torno al fattore iniziale, la sicurezza stradale. Noi abbiamo perso 3 volte tanto i patentati, il numero di patentati in 20 anni.
Ma questo perché? Un cambio di abitudini, un'inaccessibilità economica, perché prendere la patente adesso se la possono permettere molti meno giovani. Per quale motivo? Perché l'abbiamo riscontrato anche nei canali di TIF, indagini, interviste che abbiamo fatto.
Beh, ci sono dei fattori strutturali urbani che sicuramente hanno fatto sì che la necessità della patente sia venuta meno. Tutte queste forme di mobilità alternativa, come la mobike, come in generale gli altri mezzi, sicuramente è anche il sistema, diciamo, un po' più allungato nel tempo degli autobus durante la notte, ha fatto sì che si sia avvertita meno questa necessità. Ma per noi è anche un indicatore molto forte di come ci sia bisogno o meno probabilmente di uscire, incontrarsi, trovarsi più continuativamente rispetto a quello che erano le generazioni precedenti, e non voglio pensare, diciamo, a quelle che ancora hanno preceduto. Quindi prima il motorino era un fattore di indipendenza totale, di uscita anche dalla famiglia. Ora tutto sommato abbiamo il nostro ambiente, io ho il mio cellulare, riesco a rimanere in contatto con molte persone. Chi ha figli sa che si può passare serate in videochiamata con le nostre amiche o con i nostri amici, non usciamo di casa. Ed è un fattore di socialità che in qualche modo va rispettato, ma va anche studiato un po' meglio.
Questo si può abbinare ad un'affermazione che ci viene condivisa, cioè dormono di più nella misura in cui, insomma, sono meno reattivi, cioè meno interessati a...
Sì, diciamo, allora, intanto dormono molto meno, nel senso che proprio la quantità di ore dovuta anche talmente oggettivamente dormono meno. Ma io non direi che sono stiamo attenti, diciamo, a mettere etichette a questi, esatto, ragazzi e queste ragazze, perché hanno tra l'altro una molteplicità di stimoli, sono essenzialmente bombardati,
che a volte possono essere paralizzanti, no?
Che possono essere paralizzanti, che in ogni caso hanno un bisogno diverso di stratificazione interno, perché sono appunto ad un ritmo rutilante. Quindi a me sembra che i ragazzi, poi dobbiamo dirlo, lo vediamo anche dalla nostra indagine, perché poi nessuno lo dice mai, l'80% di questi ragazzi sembrano avere grandi problemi, cioè sembra in qualche modo riuscire ad avere ancora buone relazioni familiari, buone relazioni con i coetanei, un rendimento scolastico più che decente e anche fattori di comportamenti che non sono così preoccupanti. Questo ci si scorda molto spesso di dire, perché
anche a loro forse ci si scorda di dirlo
precisamente, perché, eh? È una cosa che noi, quando andiamo nelle scuole, quando chiamate appunto per restituire questi dati, cerchiamo di far passare anche agli insegnanti, ma ai ragazzi stessi, alle ragazze stesse. Questo è fondamentale, capire che insomma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze che noi definiremo decisamente sano, fra virgolette, visto il mondo e visto quanto è cambiato il mondo. Stavolta abbiamo voluto affrontare anche la tematica del cambiamento climatico in senso di opinione, no?
Sì,
questa è, una,
sì,
è un'indagine molto epidemiologica, quindi per noi è interessante dare fra virgolette numeri importanti alle ASL, alla regione, per poter programmare poi le politiche. E stavolta però sui cambiamenti climatici abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze cosa ne pensavano, come ne avvertivano, insomma dati molto interessanti. Sarà anche perché hanno fatto probabilmente molti di loro un movimento, hanno partecipato a un movimento, quello cosiddetto di Greta, che li ha resi molto sensibili al tema. Però dobbiamo dire, sul livello di sensibilità loro sono molto più avanti, dobbiamo dire, della generazione adulta rispetto alla consapevolezza. Magari si può lavorare su alcune cose, perché ad esempio, diciamo, ancora alcuni fattori come il consumo di carne, come sono abbastanza sconosciuti per loro, però sono quei fattori che maggiormente passano attraverso la formazione dei genitori.
E su questo torniamo, però non so se può confermare o correggermi, dalle interviste, insomma, che nell'arco degli approfondimenti anche per esempio sulla violenza di genere raccogliamo, c'è una consapevolezza nelle giovani generazioni di elementi di allarme, relazioni che possono degenerare, rapporti tossici, il concetto di rispetto dell'altro, non necessariamente di genere, che sono cresciuti anche nella condivisione tra di loro.
Assolutamente, da questo punto di vista dobbiamo dire che è la generazione che probabilmente che ha più strumenti di conoscenza rispetto a questa tematica, anche perché, come dire, purtroppo si sono succeduti fatti terribili in questi anni che hanno avuto la giusta, diciamo, dimensione anche mediatica. Stiamo attenti, perché su questa generazione dobbiamo però magari far passare che anche comportamenti che sembrano più normali, no, vuol dire un atto di gelosia, ecco, la gelosia per loro, ancora mi sembra quasi più di un terzo di loro, non la considera come, la considera un atto d'amore. Ecco, diciamo, sicuramente una quota può anche essere giusta, però bisogna stare attenti perché è un fattore molto importante. Sappiamo che poi la gelosia è essere uno dei fattori scatenanti che poi porta in rapida successione a fatti, diciamo, talvolta veramente spiacevoli.
Allora, poi arriveremo alle conclusioni, mancano pochi minuti, ma ci sono due messaggi che volevo condividere. Un'osservazione: la dipendenza da social preoccupa meno i genitori e quindi è meno oggetto di monitoraggio. La canna allarma, stare 12 ore su TikTok in camera meno, da quel che sento da chi ha figli adolescenti, ci scrive.
Beh, sicuramente, anche perché forse dovremmo cominciare a indagare bene anche la dipendenza da social dei genitori. E quindi, diciamo, questo è un fattore che, se noi pensiamo di poterlo sempre attribuibile solo e risolvere solo in quella fascia d'età, stiamo, secondo me, sbagliando, e sbagliando di grosso. Cioè qui vanno pensate, e non è facile perché siamo proprio all'inizio di questo fenomeno, no? Con questa magnitudine, ecco, programmi di prevenzione universali che probabilmente mandino messaggi diversi per fasce di popolazione, ma che prevede anche la popolazione adulta assolutamente sull'educazione e sull'esposizione all'utilizzo dei social. Lo dice uno che lo smartphone ce l'ha sempre in mano.
Condivido. Allora, buongiorno. Come si chiama, come posso rintracciare anche questa ricerca? Ci chiedeva il suo nome, Fabio Voller, Agenzia Regionale di Sanità, e la ricerca è Edit, e come si può rintracciare? Pubblica?
Allora, è pubblica ovviamente, è anche fortemente indicizzata, quindi se andate sul motore di Google e mettete Edit ed Arts, vi viene fuori subito la pagina dedicata dove trovate il rapporto, le sintesi, gli approfondimenti, le presentazioni. Ovviamente se non riuscite a capire bene, scriveteci, perché ci sono i riferimenti, noi rispondiamo volentieri, rispondiamo sempre a qualunque domanda. Annuncio che ci stiamo cimentando come agenzia anche a iniziare a fare dei piccoli podcast, lo fanno un po' tutti. L'Edit sarà a febbraio-marzo, sarà oggetto, diciamo, anche di qualche podcast.
Bene, i podcast sono sempre, insomma, un ottimo prodotto anche da condividere, anzi anche molto fruito dai giovani. Esatto. Allora, un'ultima considerazione davvero, Voller, dicevamo, è utile questo strumento per andare, no, a sollecitare le politiche. Ecco, quale dovrebbe essere, alla luce dei dati che avete analizzato, raccolto, una priorità di intervento sul nostro territorio?
Allora, diciamo, sicuramente il fattore, come abbiamo detto, del benessere psicologico deve essere assolutamente, diciamo, aggredito, fra virgolette, con interventi di prevenzione. Stiamo attenti che siano basati sull'efficacia delle prove. In ambito di prevenzione esiste una disciplina che va a valutare gli interventi per capire quanto sono stati efficaci. Dobbiamo sforzarci, la Regione Toscana lo fa da anni anche con la nostra collaborazione, di fare interventi appunto non gerarchici, che prendano in considerazione i lavori di gruppo e collettivi delle classi e delle scuole, e che soprattutto non siano di natura, appunto, come dire, moralisticizzante, ma che vada a colpire essenzialmente i fattori di rischio che devono colpire. Siamo vicini alla redazione del piano nazionale di prevenzione, da cui poi discenderanno i piani regionali. Stiamo aspettando la bozza, ma speriamo che finalmente questi fattori siano finalmente dal Ministero identificati bene, perché sennò poi dovremo fare molta più fatica a livello toscano
e si torna all'importanza
per poterli inserire. Sì.
E allora, tutto questo è contenuto nella ricerca Edit, che in qualche modo abbiamo cercato di spiegare anche nei risultati, grazie alla disponibilità di Fabio Voller dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana, che ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi dello spazio.
Dillo a Controradio è riascoltabile su controradio.it, tornerà mercoledì prossimo. Nel frattempo, dopo una breve pausa, ci collegheremo con numerosi ospiti di Raffaele Palumbo, anche su Controradio TV, per parlare di riarmo, quello che sta succedendo rispetto a una legge di bilancio che ha questa forte componente, lo abbiamo sentito anche dal GR di Popolare Network, la tendenza europea tra finanza e spesa sociale sempre più ridotta, e soprattutto la pace. Ci chiediamo a che punto è questa ricerca a fronte di questa tendenza sfrenata al riarmo. Tutto questo, Raffaele Palumbo con i suoi ospiti, dopo una breve pausa.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti, buongiorno, bentrovati. Oggi partiamo dalla manovra, alla legge di bilancio 2026, perché è una legge di bilancio fortemente caratterizzata dalle spese militari, oltre che da tagli importanti, da tagli molto rilevanti per quello che riguarda il welfare state, soprattutto dal punto di vista della sanità, ma non solo, emendamenti che rafforzano la difesa, via libera dalla Commissione Bilancio del Senato all'emendamento sulla produzione e il commercio di armi, riformulato dal governo sull'ampliamento di basi e programmi della difesa. Da una parte, con questo emendamento di maggioranza si delineano interventi per l'ampliamento e l'adeguamento di alcune basi militari esistenti, funzionali, dicono, dal governo ai programmi di interesse strategico per la difesa. Esempi, le aree per prove e test dei nuovi carri armati e mezzi di fanteria prodotti da Leonardo Rheinmetall, la pista di addestramento degli F-35 nella base di Trapani Birgi, soltanto per fare due esempi. Ma più in generale, al di là di quello che accade all'interno della legge di bilancio 2026 dell'Italia, stiamo parlando delle politiche di riarmo in Europa, che hanno subito questa pesante accelerazione durante l'anno che si sta chiudendo, il 2025, spinte dalla NATO, dall'Unione Europea, il 5% del PIL entro il 2035, il vertice NATO dell'AIA, dove giugno 2025, dove i 32 membri hanno fissato il 5% del PIL. Stiamo parlando della proposta poi approvata, la proposta di Ursula von der Leyen, approvata dal Parlamento nello scorso mese di marzo, i famosi 800 miliardi entro il 2030 per l'acquisto di armi, per la cosiddetta sovranità industriale, sempre intorno a queste tematiche, il libro bianco della difesa, la questione della sicurezza. Ne parliamo con alcuni ospiti, anche in video sui nostri social, con la Controradio TV. Francesco Vignarca, il coordinatore della campagna, delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo. Francesco, buongiorno, ben trovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Saluto anche l'economista Luigino Bruni, buongiorno anche a lei. Luigino Bruni, noto per il suo studio dell'economia di comunione e dell'economia civile. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno e buon Natale.
Buongiorno anche a lei, naturalmente ai nostri ospiti. Dario Salvetti, collettivo di fabbrica dei lavoratori ex GKN, campagna Un'azione contro il riarmo. Parleremo tra poco di cosa si tratta. Buongiorno Dario.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, professor Luigino Bruni, come salutare questa legge di bilancio che però, come dire, si inserisce in un quadro più ampio che quello che riguarda il frame, la cornice della NATO e dell'Unione Europea e degli obiettivi entro il 2035 per quello che riguarda il riarmo dell'Europa?
Ma molto male, non solo e non tanto per l'Italia, che chiaramente non ha autonomia su queste scelte, perché ci siamo impegnati, legati da accordi, da patti, dove non praticamente dobbiamo soltanto eseguire ordini che arrivano dalla NATO, dall'America e dalla minima parte dell'Europa, e quindi è molto male per quello che sta avvenendo nel mondo, cioè questa paura che produce tutto ciò, cioè che purtroppo il problema non è tanto solo che i governi stanno facendo queste scelte, che una certa parte di popolazione e di opinione pubblica gli va dietro. Questa è la cosa che più mi preoccupa, che mi ricorda molto da vicino questo grande mito del Novecento, del romanzo Il deserto dei Tartari, che per me qui dovremmo tornare a riflettere, cioè questa divisione mandata nella fortezza Bastiani a difendere la patria da un ipotetico nemico che doveva arrivare, che non arriva mai. Questi passano, diciamo, molti anni in attesa di un nemico che non c'è e finiscono per ammazzarsi tra di loro. Cioè, questo è un messaggio su cui ogni tanto dovremmo riflettere, perché coglie molto di quanto sta avvenendo oggi, cioè questo tempo delle paure, tempo di narrative collettive inesistenti, di ideali che si sono spenti, di voglia di vivere molto bassa, e tornano i militari, tornano le guerre, è sempre stato così. Cioè, quando non hai cose più alte a cui pensare, la gente si appassiona per fare a botte, per immaginare, magari su una base di qualcosa che sempre è possibile che qualcosa accada, come probabilità, ma si costruiscono dei nemici immaginari pur di campare, pur di avere qualche idealità assurda, strana, legata ai riarmi, quindi certo, poi abbiamo sempre la realpolitik, quelli che ci dicono che non si fanno le politiche con le canzoni di John Lennon, dimenticandosi che le canzoni di John Lennon hanno fatto molto nel mondo, hanno cambiato la mentalità, hanno generato nel mondo, in Europa, decenni e decenni di pace, ci invitano a tornare con i piedi per terra, perché abbiamo sognato, da romantici, da ingenui, un mondo senza guerra, come se quel sogno europeo non fosse stato frutto di un amore civile e politico, un dolore immenso dei fascismi, dei lager, delle due guerre mondiali, che abbiamo voluto dire no alla guerra facendo istituzioni di pace che si dovrebbero chiamare Europa. E oggi invece tutto ciò viene derubricato come ingenuità, come romanticismo, come pacifismo, questa parola che improvvisamente è diventata una parolaccia, una delle più belle parole del Novecento, pacifista. Per dire, siamo in un tempo buio di passioni molto tristi, di passioni molto piccole, che è in questo grande vuoto di idealità collettive, di ideologie grandi, di narrative grandi, si insinuano come sempre i venti bellici, che sono sempre quelli più che prendono il posto dove non ci sono altri venti più alti per cui valga la pena impegnarsi e vivere insieme.
Francesco Vignarca, tutto questo si inserisce in una narrazione molto potente, diciamo così. Cioè, quando parliamo di droni ai confini con la Polonia, di aeroporti chiusi in Danimarca, si esprime, si espone una minaccia reale e concreta. Che pensi di quello che sta accadendo? Siamo partiti alla legge di bilancio, stiamo passando dal tema dell'informazione intorno a questa vicenda.
Ma allora, io sono molto d'accordo con quello che ha detto il professor Bruni. C'è proprio una fascinazione verso la guerra, verso il militare, verso un'idea che bisogna combattere qualcuno anche se non si sa. In realtà lui ha giustamente utilizzato la parola realpolitik, a cui qualcuno ci richiama, ma i veri realisti siamo noi, siamo quelli che capiscono che un conflitto non porta risoluzione dei problemi, che un conflitto peggiora la situazione, che con la guerra tutto è perduto, perché la guerra distrugge vite, distrugge territori, poi al massimo si può ricostruire, ma quelle cose che hai distrutto le hai perse per sempre. E siamo noi che sappiamo che la corsa agli armamenti porta a un aumento, a un'escalation sia verticale che orizzontale dei conflitti, cioè gli aumenta di intensità o allarga gli attori che sono parte del conflitto. Quindi noi dobbiamo rivendicare questo aspetto, rivendicare l'idea di un pacifismo, di una politica non violenta, che non è il peace and love strano, il peace and love un po' ingenuo, ma è fatto di coloro che sanno come costruire il futuro. E tutti i progressi fatti nel corso della storia dell'umanità non sono derivati dalle guerre, ma sono derivati da scelte di pace, da scelte che sembravano anche pazzie all'inizio, la lotta alla schiavitù, la lotta contro la pena di morte e tante altre cose. Ecco, questo noi dobbiamo sottolinearlo, ad esempio sottolineando tre cose mi vengono in mente. Il primo è che non è vero che ci sono questi chiarezze, questi esempi che c'è un nemico fuori, perché queste notizie che anche tu un po' hai citato, poi magari dopo mesi salta fuori che non siano vere. È di pochi giorni fa la notizia che qui vicino, dove abito io, sono lombardo, il famoso allarme per i droni russi sopra Ispra, che è questo centro di ricerca europeo vicino al Lago Maggiore, in realtà era un falso positivo dato da un'antenna per internet di una famiglia di un paesotto del Varesino. Ecco, quindi allora, vi ricordate il famoso segnale contro il GPS della von der Leyen, che sembrava che la volevano tirar giù e poi non se ne è saputo più niente? Quindi ci sono spesso e volentieri delle notizie, magari alcune vere, che però vengono rielaborate proprio per creare un nemico, per creare una cattiveria, e sempre con la dicotomia manichea del fatto che il mio riarmo è per la difesa, il riarmo degli altri è per l'attacco, il mio riarmo non è minaccioso, il riarmo degli altri è l'attacco. Invece siamo sempre dentro quello che viene descritto come il paradosso della sicurezza di Tucidide, cioè più ci si riarma vicendevolmente, più si ha paura vicendevolmente e più poi si rischia veramente di passare da un riarmo preliminare a una guerra vera. Il secondo elemento è quello dell'impatto, e magari probabilmente ne parlerete dopo con Dario Salvetti, il fatto che si discute e si declina anche questa scelta in termini di vantaggio economico. Noi dobbiamo armarci perché questo porta anche vantaggio industriale, l'unica cosa che possiamo fare. Non è vero, numerosi studi sia negli Stati Uniti che in Europa ci confermano che la scelta di investimento o di spesa militare non è una scelta nemmeno economicamente vantaggiosa, e non lo diciamo solo noi con questi studi da anni, l'ha detto recentemente pure il governatore della Banca d'Italia, che, voglio dire, chiamarlo Fito Bugnano pacifista magari è un po' esagerato anche per quello. Cioè, tornare a un'economia diversa, dire che l'economia diversa, oltre a portare più cooperazione, quindi abbassare il livello di confronto, di contrasto, portare verso quella che chiamiamo la sicurezza comune condivisa, ma poi sottolineare che gli affari armati sono affari solo per pochi, ma in realtà sono un grosso peso anche economico per tanti, e che quindi questo aumento non c'è. Finisco dicendo, attenzione anche a dire, è giusto sottolineare che noi siamo molto eterodiretti, che ci sono delle spinte, però dobbiamo dare l'alternativa. Cioè, non è vero che il 5% del PIL internazionale della NATO è un obbligo, non l'ha votato nessuno. Non è vero che siamo costretti a spendere i soldi del Stop the Arm Euro, che sono solo un allargamento dei cordoni delle borse, perché peraltro per l'Italia, e questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, significherebbe tagliare il welfare, perché non abbiamo spazio come la Germania di investire. Cioè, diamoci comunque, pur segnalando la pericolosità di certe scelte di riarmo, che sono ancora all'inizio, perché il 2026 aumenterà la spesa militare ancora di più quando finirà il blocco dato dalla procedura di infrazione per l'Italia, ma diciamoci che ci sono le alternative, perché l'alternativa, il fatto che loro non possano dire che armarsi è l'unica opzione, è la cosa che gli fa più paura ed è la cosa più potente che abbiamo.
È chiaro. Dario Salvetti, ripartiamo da quello che sentivamo qualche minuto fa su questo grande luogo comune, che il riarmo fa ripartire l'economia, l'industria, i posti di lavoro e in qualche modo il benessere, oltre a metterci in sicurezza, e raccontiamo anche che cos'è un'azione contro il riarmo.
Ma innanzitutto spesso noi parliamo del riarmo come se fosse qualcosa che deve ancora venire o che sta partendo ora. I dati in realtà ci dicono che il mondo che abbiamo di fronte è già un mondo di riarmo, perché in realtà il processo di riarmo viene da lontano ed è particolarmente clamoroso negli ultimi 10 anni. Noi siamo già in un mondo che è il risultato di questo riarmo, anche dal punto di vista economico. Dal 2014 al 2024, vado a memoria, complessivamente la spesa mondiale è aumentata di più di 700 miliardi di dollari nel mondo. L'Unione Europea è già una delle zone, dopo gli Stati Uniti, percentualmente che spende di più in armi rispetto al resto del mondo, e spesso non ci rendiamo conto di che cosa sia economicamente questo obiettivo del 5% del PIL. Sono pochissimi paesi che in media spendono di più del 2-3% del PIL in armi a livello mondiale. Credo che attualmente la spesa nell'Unione Europea sia del 2% rispetto, e ripeto, è una delle principali nel mondo. I paesi che di solito superano il 5% sono paesi tecnicamente in guerra, Israele, Russia, Ucraina, quindi stiamo di fatto pensando alla guerra guerreggiata che già avviene in grossa parte del mondo, ma che ha bisogno ancora di più di essere estesa. E quello che vediamo economicamente è già il risultato della guerra, in una spirale in cui la crisi provoca guerra, la guerra provoca crisi, e la crisi viene giustificata, viene utilizzata per dire che ci dobbiamo riarmare, nel senso che già la guerra in Ucraina ha determinato uno squilibrio in tutta la catena del valore capitalistica dal punto di vista energetico, dell'industria. In Italia siamo al 32esimo mese di calo della produzione industriale. Questo calo è anche il risultato del fatto che non sono fatte politiche industriali pubbliche di riconversione ecologica, per cui si è accettato di buon grado, ma non per sportività, ma per creare evidentemente uno squilibrio, che per esempio tutta la partita della produzione di rinnovabili, di fotovoltaico, fosse in mano a un grosso player internazionale, la Cina, a cui ora di fatto ci si propone di fare la guerra per ragioni economiche e per recuperare le
quote di mercato che si sono perse. In realtà l'unica cosa che si è creato in questi 10 anni di riarmo non è l'occupazione di massa, non è la reindustrializzazione dell'economia, ma sono profitti enormi da parte di alcuni attori economici focalizzati, fondamentalmente produttori di armi, fondamentalmente l'economia del fossile, fondamentalmente il settore finanziario, nel senso che la prima cosa a cui serve il riarmo è creare un debito finanziario che va ad alimentare ulteriormente una bolla finanziaria, anche soltanto per la promessa di investimenti pubblici che traina in borsa queste voci. È provato che il riarmo è uno dei settori con il rapporto investimento posti di lavoro più bassi a livello generale, quindi la direi così: la guerra è umanamente atroce ed economicamente stupida, se per economia si intende ovviamente il benessere generale e non il profitto di pochi. Se l'economia è il profitto di pochi, la guerra è come sempre l'affare del secolo. Noi come ex GKN siamo una delle tante aziende dell'automotive dismesse negli ultimi 20-30 anni, ricordiamo siamo l'ex Fiat di Firenze, e in particolare è il settore, quello dell'automotive, dove più si prova a convincere, insieme a quello dell'acciaio direi, che il riarmo può portare nuovi posti di lavoro, una riconversione bellica delle aziende. Al contrario, noi da tempo abbiamo elaborato una riconversione ecologica possibile delle aziende, della nostra e non solo, e ci scontriamo col fatto che non soltanto il settore classico, quello capitalistico, di rapina, si muove verso il riarmo, ma come ha dimostrato uno studio recente di IRP Media, in realtà anche tanti fondi cosiddetti economicamente sostenibili, ESG, si muovono non tanto silenziosamente verso questo settore, che ovviamente garantisce profitti enormi. Da qua la campagna Un'azione contro il riarmo.
Le parliamo tra un secondo, Dario Salvetti. Prima volevo chiedere però al professor Luigino Bruni una questione molto importante, a cui lui ha dedicato una vita di studio e di impegno. Tutti i discorsi che stiamo facendo, che abbiamo fatto sull'economia civile, l'economia circolare, il tentare un'altra strada, va tutto a monte a fronte di quello che ci stiamo dicendo anche questa mattina e di quello che stiamo osservando in questi anni? Cioè, stiamo facendo un passo indietro così vistoso, così clamoroso, professore?
Ma non va tutto a monte, perché non basta, non bastano queste miopie per annullare delle realtà, delle tradizioni, dei fatti soprattutto, che vanno avanti da secoli, perché c'è sempre stata accanto a un'economia che uccide, un'economia che vede la guerra come business, è sempre stata un'economia di pace. Non ci dimentichiamo che il movimento cooperativo è cresciuto ed si è sviluppato prima, durante e dopo la prima guerra mondiale, cioè mentre si costruivano navi e armi da guerra, qualcun altro costruiva funicolari, vigne, cantine, spacci di beni di consumo nelle campagne, nelle montagne. Cioè, noi dobbiamo proprio in questo tempo di venti di guerra, di pessimismo antropologico, di cultura obesiana, che siamo tutti lupi, che circondati da lupi, eccetera, dobbiamo proprio raccontare un'altra narrativa. Ci vuole un capitale narrativo nuovo, dobbiamo sforzarci di più, essere più presenti nel raccontare che un'altra economia non solo è possibile, come giustamente c'è già un'economia di guerra, c'è già un'economia di pace. Peccato che venga totalmente zittita dai media, perché ultimamente prevalgono altre logiche, però non è possibile che venga distrutta, perché semplicemente, appunto, il bene è più profondo del male, anche se il male è devastante, rimane banale, come ci insegnava, che è meno profondo del bene e del bene e quindi della pace.
Luigino Bruni, professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Tanti auguri a lei.
Grazie, auguri, grazie per l'invito.
Dario Salvetti, abbiamo 4 minuti prima di Popolare Network, volevamo sentire anche Francesco Rignacca per un'ultima battuta, però raccontiamo un'azione contro il riarmo, per favore, in sintesi.
In due secondi, tutte le info su insorgiamo.org. Noi abbiamo un piano di reindustrializzazione dal basso da tanto troppo tempo fermo, un intervento pubblico che manca sulla possibilità di creare una fabbrica socialmente integrata sulle ceneri dell'ex GKN. Credo che noi ci giochiamo forse il posto di lavoro e tanti tanti altri si giocano questo esempio di economia di pace che veniva appena citato, per cui noi invitiamo chi ha già fatto le manifestazioni di interesse per diventare azionista popolare ad accedere a una piattaforma che si chiama Ener2Crowd, che permette di investire, e tutti gli altri che volessero dare un'azione simbolica, 100 euro è l'azione che noi individuiamo, o anche meno o anche più. Arci Nazionale lancia una campagna per diventare azionista popolare collettivo tutti insieme e poter investire nell'economia e rompere di fatto il boicottaggio, l'embargo, l'immobilismo di un'economia che non può permettersi, e di un sistema, forse anche di un governo, di una politica, che non possono permettersi un piccolo esempio che però è dirompente, cioè una fabbrica che dal basso, comunità consapevoli, cooperativismo, mutualismo conflittuale, collettivi operai, sindacati, si reindustrializza ripartendo da produzioni ecologiche che danno più benessere e che aiutano a evitare un'altra catastrofe che non è la guerra ma la catastrofe climatica, e poi le due cose sono collegate. Grazie mille. Insorgiamo.org, tutte le informazioni per accedere a questa campagna.
Dario Salvetti, grazie anche per averci aiutato a ricordare la grande questione ecologica che in questo momento è totalmente bypassata, non è citata da nessuno. Francesco Vignasco, un'ultima battuta anche su quell'economia di pace che per qualcuno evidentemente esiste. Il racconto di Dario Salvetti e questa campagna, un'azione contro il riarmo, sembra importante, sembra molto coerente con tutto quello che ci siamo detti, Francesco.
Esattamente, sono d'accordo con loro due, con il professor Bruni, con Dario Salvetti. Ci sono le esperienze, vanno portate avanti, ed è per questo che dicevo prima che il tema dell'alternativa è quello che fa più paura ai signori delle guerre, quelli del comparto militare, industriale, finanziario, perché appunto c'è la dimensione finanziaria, cioè far capire alle persone che ormai stanno dietro questa scelta dei governi, come diceva Luigino Bruni all'inizio, anche non tanto per convinzione ma quasi per inerzia, perché non si può fare altrimenti, non c'è un'alternativa. Io vedo i giovani non sono peggio di noi della nostra generazione, ma gli è stato detto per 30 anni che tanto non cambia niente, tanto quello che fai non serve, non conta. Invece noi dobbiamo raccontare le proposte di economia circolare, di economia cooperativa, di economia dal basso, dire che funzionano di più e dire che in realtà la pace funziona meglio della guerra, anche per evitare non solo i conflitti diretti, quelli militari, ma per evitare la catastrofe climatica. C'è un collegamento fra poche settimane, il Bulletin of Atomic Scientists, che è questa organizzazione di scienziati americani che dagli anni 50 aggiorna l'orologio dell'apocalisse, no? Quanto siamo vicini all'estinzione dell'umanità, ci dice da qualche anno che le due vere minacce esistenziali per l'umanità sono le armi nucleari, il rischio di un'escalation nucleare, e la crisi climatica, e sono interconnesse. Ecco, noi dobbiamo raccontare che c'è un'alternativa a tutto questo, non arrenderci, perché in realtà quella che è stupida, ideologica, fuori dalla realtà, è proprio la scelta militarista, e invece la scelta di pace è quella che ci porta a un progresso umano positivo.
Grazie Francesco Vignarchi, al coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Grazie Dario Salvetti, collettivo di fabbrica dei lavoratori ex GKN, campagna un'azione contro il riarmo. Andate su insorgiamo.org per tutte le informazioni e per partecipare. A voi tanti auguri per queste feste, buona giornata, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione e naturalmente grazie a chi ci ascolta per aver avuto la pazienza di seguire questi ragionamenti urgenti, complessi e necessari. Pochi secondi, alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
31 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. Non c'è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell'ultimo piano, così ha dichiarato.